Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Oggi la nostra Chiesa ricorda con particolare solennità San Domenico, nato in Spagna nel 1170, il tempo di San Francesco, morto a Bologna a 51 anni, e ha lasciato un grande influsso con i suoi scritti, con tutta la sua azione. Ci uniamo in particolare a tutti i domenicani nel mondo. Dal Santo Vangelo secondo Matteo. Capitolo 13, versetti 44-52. Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto in un campo. Un uomo lo trova e lo nasconde, poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà alla fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente dove sarà pianto e stridore di denti. Avete compreso tutte queste cose? Gli risposero sì. Ed egli disse loro: per questo ogni scriba divenuto discepolo del regno dei cieli è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. Parola del Signore. Al centro del Vangelo di Matteo, per quel che riguarda la sua composizione, i discorsi, ci sta il capitolo 13, capitolo della rivelazione dei segreti del regno di Dio, che sta al centro rispetto agli altri quattro discorsi. Il discorso della montagna, capitoli 5 e 7, il discorso della misericordia del re, del Messia, del pastore di Israele, capitolo 10, e poi successivamente il capitolo 18, vedremo, e i capitoli dal 23 al 26, al 25, scusate. E ecco, qui abbiamo visto insieme anche da ultimo la profondità e sempre l'introduzione, anche con le spiegazioni di Gesù, l'introduzione a dei segreti, a dei misteri, cioè a una realtà che non è immediatamente o abitualmente comprensibile, e soprattutto una realtà che sembra molto diversa da quella dell'esperienza, nonostante le parabole traggano le indicazioni dall'esperienza. Ecco, vediamo insieme quello che abbiamo pensato su queste ultima tratto del capitolo delle parabole.
Pensavo che queste tre ultime parabole andassero più collegate che le altre per questo paling al versetto 45. Al versetto 47 c'è un avverbio, un un elemento che dice, o anche forse un collegamento, è simile al Regno dei Cieli a un tesoro nascosto nel campo, in più è simile al Regno dei Cieli a un uomo mercante, in più è simile al Regno dei Cieli a una rete. Mi sembra che forse si possa intendere così, come tre immagini che si susseguono un po' più quasi a tenersi insieme, a concatenarsi. Allora, se fosse così, il primo esempio, la prima parabola dice di una casualità e della risposta totale per la gioia, vendere tutto. La seconda è un mercante invece, quindi era uno che si era già messo in quella ricerca. Mi pareva che, anche se è simile perché lascia tutto per qualcosa di molto prezioso, però in fondo era anche un mercante, cioè è uno che sa quel che fa, sa valutare. E invece la terza, così, è la rete alla fine che raccoglie tutti. Lì non c'è neanche una... è un quadro finale, mi sembra, ma questa, in fondo, il Regno dei Cieli, tutte queste parabole che abbiamo incontrato parla sempre, sono sempre, hanno come oggetto il Regno dei Cieli. Questo è il soggetto. Il Regno dei Cieli è simile a qualcosa, è di volta in volta, e qua l'ultima, appunto, è la rete che raccoglie tutti, e poi dopo c'è un discernimento. Ma voglio dire una parola gli ultimi due versetti, l'ultimi, che se fosse rivolte a noi metterebbe in difficoltà. Avete capito tutte queste cose? Insomma, si conclude in fondo con un'ottava parabola, perché anche lì c'è un'immagine, e non è più il Regno dei Cieli è simile a, ma è una parola che è su ogni scriba divenuto discepolo del Regno. E non so, io sentivo questo, volevo solo dare un'impressione, cioè mi pare che questa ottava parabola rilanci, cioè ha parlato dei segreti del Regno e si conclude con qualcuno che, avendo inteso, se ne fa portatore e tira fuori dal suo tesoro cose nuove, cose vecchie, e quindi annuncia e si fa in qualche maniera trasmettitore di quello che ha compreso.
Io dico un'impressione così veloce che ho avuto leggendo un po' in successione tutte queste parabole, il cui protagonista, anche secondo le spiegazioni, è il figlio dell'uomo, o Dio. È lui che semina, è lui che è il seminatore, e anche alla fine questa rete si suppone che è Dio che la getta nel mare. Allora, le parabole invece del tesoro nel campo e della perla preziosa tradizionalmente sono lette come l'uomo che trova la perla preziosa, cioè Dio, che trova Gesù, vende tutto, cioè siamo noi che abbiamo venduto tutto perché abbiamo trovato questa pietra. E se invece non fosse, non lo so perché non l'ho mai sentita questa interpretazione, e se invece non fosse il protagonista sempre lui che trova questa perla preziosa, che è la sua creatura, e spoglia se stesso fino alla morte di croce, per trovarla, per prenderla, per acquistarla. E questo sarebbe molto bello interpretato così, nel contesto anche delle due parabole che sono anche di giudizio, quella che sta prima e quella che sta dopo, cioè la zizzania e la rete gettata nel mare parlano anche di un giudizio. Però se ci fossero in mezzo queste due che parlano invece, non invece, che parlano insieme di quanto il mercante o di pietre preziose, oppure quello che cerca il regno, di quanto fa per acquistare questa creatura. Quindi all'interno dei due parabole di giudizio si tiene sempre presente il fatto che comunque Dio ha dato suo figlio, ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio, perché chiunque crede in lui non perisca ma abbia la vita eterna.
Ma a me risuonava molto i versetti dei Salmi che dice: bene per me la legge della tua bocca, più di 1000 pezzi d'oro e d'argento. Oppure il Salmo 18: più preziosi dell'oro e di molte pietre preziose sono i tuoi giudizi, fedeli e giusti. E quindi di conseguenza questo, così mi ha un po' dominato quello che dice San Paolo nella lettera ai Filippesi, di fronte al tesoro, al grande tesoro che è la conoscenza del Cristo, per cui dice: queste cose che per me erano guadagni io le ho considerate una perdita a motivo di Cristo, e ritengo che tutto sia una perdita a motivo della sublimità della conoscenza di Cristo Gesù mio Signore. E mi ha colpito che appunto Paolo parla di conoscenza di Cristo, e qui il Signore chiede ai discepoli: avete compreso tutte queste cose? Fra l'altro è la stessa parola che aveva detto al versetto 23 spiegando la parabola del seme, in cui dice che il seme è buono, il seme che cade sulla terra buona è la parola, che è in chi ascolta e comprende, è sempre lo stesso termine. Quindi c'è anche questo sottolineato, questo mistero di un ascolto che comprende il mistero che Gesù sta rivelando, per il quale appunto si vende tutto con gioia per poter acquistare questo tesoro, questa perla preziosa che è la conoscenza del mistero. Gesù solo un'altra volta fa questa domanda ai discepoli, e la fa dopo la lavanda dei piedi. Dice: avete compreso quello che io ho fatto? E se l'avete compreso siete beati se lo mettete in pratica.
Io volevo tornare un attimo sul testo di ieri collegato a quello di oggi, in cui si parla dei figli del regno, e la zizzania sono i figli del maligno. Ieri ci eravamo un po' interrogati su questo, chi sono questi figli del maligno, e mi sembra che i figli del maligno appunto sono, non è che sono gli uomini, sono i figli del maligno, cioè il male, i diavoli, vuoi chiamarli, non so, il seme cattivo che viene ad abitare l'uomo. E quindi quando si dice che raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti gli operatori di iniquità, sono questi gli operatori di iniquità, e saranno probabilmente, non lo so, anche gli uomini che sono stati abitati da questi figli del maligno. Quindi la ricerca e la scelta di seguire la parola, invece il tesoro nascosto nel campo, è fondamentale per una scelta appunto da chi essere abitati, da chi essere condotti in questa vita. Mi sembra che ci sia questa possibilità di essere scelti anche dai figli del maligno.
Questa possibilità di?
Di essere in balia dei figli del maligno.
Non capito, di essere scelti come figli del maligno,
no,
non capisco.
Di essere, cioè...
Sono sordo, purtroppo, è l'unica spiegazione.
No, la nostra scelta di uomini, per cui bisogna darsi da fare per arrivare a comprendere, a seguire il regno, piuttosto che essere presi in balia dei figli del maligno che sicuramente operano nel mondo. Non so se mi sono riuscita a spiegare.
Sì, adesso penso che, almeno io, cioè dipende dalla nostra scelta, l'essere figli dell'uno o dell'altro.
A me è sembrato che Gesù voglia far intravedere diverse modalità di appartenere al regno, di entrare nel regno. La prima è quello che il regno lo si può trovare, la seconda è che il regno lo si può e lo si deve cercare, e la terza è che nel regno si può essere trovati, cioè pescati con questa pesca miracolosa di cui però non sappiamo di come avverrà questo giudizio. Questo lascia intravedere un altro mistero che non viene svelato, e per cui in fondo questo, il discepolo del Signore, del Messia, è veramente come uno scriba che è depositario dei misteri nascosti fin dall'antichità e dei nuovi misteri, quelli che Gesù ha svelato e fa intravedere. È padrone veramente del regno dei cieli in questo senso.
Volevo un attimo dire una parola anche per attualizzare il versetto 45. Questo versetto io ricordo che era stato scelto da Rodolfo e dalla Morena quando venne battezzata la loro figlia Margherita, e così io tutte le volte che lo leggo penso davvero che questo mercante che va in cerca di perle preziose poi in fondo va anche in cerca di uomini, di persone, e quindi questo amore si trasmette agli altri.
Con la domanda, ma veloce molto, cioè mi sembra che praticamente tutto questo è abbastanza chiaro. L'unica cosa che mi chiedo è perché cioè il tesoro è nascosto nel campo, l'uomo lo trova e lo nasconde, forse lo nasconde perché se no qualcuno glielo ruba, qualcuno va e compra il campo, ma il tesoro l'ha già trovato, perché lo deve nascondere?
Non lo so, questo può darsi che abbia a che fare con problema giuridico anche, di conoscere in quel tempo. Un tesoro appartiene a chi possiede il campo, probabilmente, per diritto. E quindi se tu lo trovi non lo puoi portare via, perché appartiene a chi è il padrone del campo, no, probabilmente, dico, immagino, e quindi lui compra il campo, dopo il padrone del campo c'è il tesoro. Non so se questo può essere un'ipotesi ragionevole.
Spiega questo, cosa spiega?
Eh?
Cosa spiega nella vita spirituale?
Ah, questo non so.
Io credo che forse certi direbbero una certa interiorità.
Interiorità?
Nascondere, tenere dentro di sé. Farlo maturare, farlo crescere. invece di andare in giro e diffondere e dire a tutti.
Io pensavo molte cose simili che avete detto. Il regno di Dio, si parla sempre del regno di Dio, cioè il regno di Dio è Dio, è Dio che regna, è un mistero come Dio regna, e viene a dire l'ultimo versetto, è sempre stato un mistero. È un mistero come Dio regna attraverso Gesù, che è il vertice del suo regno, perché Dio è attraverso Gesù che poi instaura definitivamente il suo regno. Anche quello però è un mistero, perché e c'è un grosso problema, cioè dov'è il regno di Dio? Se Dio ha veramente instaurato il suo regno mediante Gesù, dov'è? È cambiato qualcosa? Io torno sempre a questo problema che non dobbiamo dare per ovvio, e questo è il vertice, quindi ci sono dei segreti, bisogna entrarci dentro, e non è una cosa facile, immediata, e una volta, che si fa una volta per tutte. Io ho questa impressione anche che l'ultimo versetto indichi, come qualcuno ha anche detto, una continuità successiva. Uno che entra dentro si trova a essere un padrone di un tesoro immenso anche per gli altri, e può tirar fuori cose nuove, ma anche cose antiche, perché il regno, Dio ha sempre regnato così, non è diverso dal modo in cui regna con Gesù, attraverso Gesù. Io ho l'impressione che se si legge così, possono dire tante cose queste parabole, tantissime. Il seme, io ho l'impressione che il seminatore ci dice che anzitutto Dio regna mediante la parola, che non è una cosa ovvia, non regna mediante una potenza umana, entra mediante una parola, e questa parola e questo suo regno è condizionato dai campi, quindi da noi. Dio regna anche così. Dio è onnipotente, ma è anche condizionato. E l'altro della zizzania ci può porre molte domande. Io penso che lì il problema centrale non siano gli uomini, anche se il problema fa un po' impressione, figli del diavolo, figli del regno, ma sia Dio. Cos'è successo a Dio? Cos'è successo? Difatti questa è la domanda che fanno. Ma tu non hai seminato seme buono nel mondo? Quindi non si tratta della Chiesa o di Israele, del popolo di Dio, si tratta del mondo. Non hai seminato. E come mai? Il mistero del Dio regna attraverso la sua pazienza. È un mistero che noi non riusciamo a codificare, a spiegare, e rimane sempre un po' una... Però c'è, Dio c'è, alla fine la sua misericordia trionferà, il giudizio lo sento così, ecco. E le parabole di oggi sono molto belle, avete già detto, le prime due io avevo, se fosse troppo ovvio, avete già, insomma, un po' come diceva Chiara, c'è una cosa in comune fra le prime due parabole, che è vendere tutto, non è l'unico aspetto, però c'è, è in comune, e quando uno ha trovato una cosa veramente, questo è il regno, Dio regna anche così, Dio regna nella misura in cui uno che ha trovato la perla veramente la considera ed è disposto a vendere tutto. Non è questo quello che dice, e questo è il luogo principale nella Bibbia del regno, così in tutta la tradizione ebraica, Deuteronomio 6, quello è il luogo del regno. Non dice così? Dice anzitutto che Dio è re. Ascolta Israele, ascolta la parola, Signore il nostro Dio, Signore è unico, amerai Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, non è questo. Cioè quello è, Dio regna nella misura in cui noi lo amiamo con tutto. Quando si realizza questo regno? A seconda di ciascuno, è un mistero, no? Come Dio regna. E l'ultimo versetto, come sapete, ma questo è stato anche sentito, io non so se sia vero questo, però è stato sentito da molti, anche anticamente, dai padri, come una specie di autodefinizione di Matteo, che apparterrebbe a questa categoria, cioè che un grammateps, cioè un dottore della Torah, una volta dice Gesù che è diventato, che si è fatto, c'è forse anche un atto di umiltà qui, che si è fatto discepolo per il regno, diventa come un padrone. Aveva già dei tesori prima, ma poi diventa come un padrone e tira fuori tutto quello che vuole, cose nuove, cose antiche, vuol dire tutto, tutto, c'ha in mano tutto.